Dunque, la prima domanda, che contiene anche dentro di sé i germi della risposta. Quello che è accaduto, credo di avere, almeno nelle linee generali, spiegato perché è accaduto. Cioè un sistema bloccato che aveva perso le dinamiche espansive e quindi a quel punto non poteva che sviluppare dinamiche distruttive, entropiche. La democrazia cristiana era arrivata a un punto in cui non poteva crescere più. Il Partito Comunista non era riuscito a scavalcarla. Il Partito Socialista voleva riacquistare spazio e non poteva che farlo scalzando il Partito Comunista. E per scalzare il Partito Comunista doveva allearsi con la Democrazia Cristiana. Allearsi non su profili ideali, ma acquisendo quote di mercato politico che gli permettessero di crescere. Questo è il passaggio. Un'occasione mancata, forse, nel senso che c'erano le condizioni per fare una sinistra nuova socialdemocratica, molto lontana. Perché certamente Craxi e Berlinguer parlavano linguaggi diversi, sia come concezione della società, austerità, sia anche come forma di organizzazione. C'è stato il tentativo, ma ne abbiamo parlato molte volte anche in questa sede, incerto, non preciso, però usiamo una parola modesta, astuto, di nuovo. L'operazione l'aveva già fatta con i socialisti, però non aveva sbloccato il sistema politico, aveva fatto perdurare il regime democristiano. La grande strategia del centro-sinistra è stata questa: trovare ossigeno per far perdurare il regime democristiano, che dopo Tambroni a quel punto come si dice o andava con i fascisti o doveva sganciare, e lì c'erano le potenzialità della nascita di una sinistra. Il modello settario, il Partito Socialista si spezza, si indebolisce, e quindi anziché nascere un'alternanza politica hai un risucchio del Partito Socialista da parte di siamo oggi a vivo, le mattino è arrivato al 3%. E dall'altra parte hai il PC, che sappiamo cosa era, sappiamo i ritardi che aveva, sappiamo che aveva già sbagliato con l'Ungheria, ma le timidezze che ha mostrato con la Cecoslovacchia nel 68. Quindi lento a rigenerarsi, lento a rigenerarsi, a provare posizioni internazionali. E Comoro capisce questo e dice: qui la democrazia cristiana non cresce più e l'area di centrosinistra non cresce più, perché l'unico modo per farla crescere è distribuire soldi, cioè alzare il debito pubblico. Credo, non sono abbastanza informato, non ho una documentazione, ma personaggi come Forte e Tremonti hanno contribuito all'innalzamento del debito pubblico, però insomma, non ho documentazioni adeguate, la mettiamo così. Comunque questo è il meccanismo.
Anche con gli uffici privati.
Allora, la posizione di Moro è: io devo sdoganare il PC, perché verrà il momento in cui noi ce ne andiamo via, verrà, o prima o poi verrà. Io qui ci voglio stare il più possibile, non è che lui fosse un virtuoso, era come Andreotti da questo punto di vista, era la sindrome demodestiana, cioè fin quando io ci posso stare ci sto. Però il buon senso suggeriva l'idea che non ti puoi allargare più, quindi entrerai in una fase di recessione. Poi il crollo dell'Unione Sovietica ha accelerato vertiginosamente questo. I segnali c'erano, la Lega sorgeva, quindi gli indicatori che la DC non potesse tenere più. E allora io devo crearmi un'alternativa. Sdoganare il PC, di modo che c'è una legittimità democratica quando me ne vado io. E finalmente sto sistema si sblocca. Sappiamo come è finita, nel senso che sappiamo che lui è finito, ma chi l'ha fatta finire così? Questi sono degli attori non chiari. Comunque il sistema politico. E questo quindi poi ha portato a quell'esito catastrofico che il Moro stesso prevedeva, cioè si scompone tutto. Ora, si poteva creare l'alternanza, e c'era stata l'intenzione di farlo. Quella volatile presenza di segni, e dico volatile perché è stato interessante, cioè c'era un umore nella società che voleva cambiare, solo che, come sempre capita, spesse volte cambia la società, esprime un umore e crea un interprete che non lo sa monetare. Nella storia politica italiana una delle personalità più incapaci a cogliere le opportunità della storia è stato uno come Segni, ma il contorno non capiva, perché non ha capito niente Martinazzoli, non ha capito niente Occhetto, cioè non ha capito che lì bisognava approfittare per operare un'azione neocostituente, cioè accordarsi per dividersi. Tutto questo vuol dire che siamo dinanzi a un ceto politico che non era cattivo, ma veniva da una tradizione, queste cose non le capiva. E siccome non c'era stato ricambio, quelli che avevano capito erano fuori dal gioco. E per età non sono neanche rientrati più. C'è stata una generazione che si è autoesclusa. Allora, c'è un tridente: i rimpatriati, i terroristi e gli autoesclusi. Ecco, questo ti spiega perché non è decollato in quel momento di Bibor. Ma voglio dire qualcosa di più. Il modello di Parisi, che poi era il teorico di Segni, era un modello bipolarista che per l'Italia non poteva andare, perché forzava unificazioni impossibili, e quando poi l'unificazione si è fatta non ha funzionato, né queste cose le fai con le primarie, perché o hai un humus collettivo, un'aggregazione all'americana, oppure alla fine quando si va al tavolo si finisce per contrattare. Così era il grande contrattatore Piscitello, era quello lì, il siracusano,
sì, sì.
Che stava al tavolo 48 ore al giorno.
Piscitello, e con tutta l'elettronica disponibile.
Questo era. Allora, il discorso di Parisi era naif rispetto a questo personaggio. Quello che si poteva fare per l'Italia, e in questo senso, per esempio, è una delle poche cose dove D'Alema ha la ragione, ma era il sistema francese, perché avrebbe permesso una bipolarizzazione senza il trauma della dissoluzione dei partiti piccoli, se non per mano popolare. Non a caso i francesi hanno fatto quella lì, perché anche i francesi erano parcellizzati, solo che hanno trovato un garante come De Gaulle, il quale ha ordinato a Debré di fare la Costituzione, l'ha fatta in una settimana. ma perché c'era un carattere politico che permetteva questo, credibile. Qui bicamerali contro bicamerali, eccetera, eccetera, c'è una cosa insopportabile, ma anche il carattere politico. Quindi quella operazione poteva essere indolore, nel senso che nel tempo avrebbe bipolarizzato senza che nessuno si sciogliesse. Però i piccoli, siccome intuivano che non distrutti per legge sarebbero stati distrutti dal voto, tendevano a proporzionare, che era la loro rendita. Per cui uno come Casini non avrebbe mai accettato il modello francese, tutti al modello tedesco, ma il modello tedesco era bipolarizzato, perché con Bad Godesberg, cacciando fuori i comunisti, si andava per blocchi coerenti, e siccome c'erano i blocchi coerenti, i piccoli sparivano, cioè c'era una storia diversa. Il modello tedesco in Italia non poteva mai funzionare, e non funziona tutt'oggi, perché poi quando si va a stabilire le quote, nessuno accetta il 5% secco. E questo è il meccanismo. Quindi deficit di ceto politico e quelle opportunità di funzionalizzare il sistema. E siamo ancora a quel punto lì, peggiorato, peggiorato. Perché poi con quello che è venuto dopo, insomma, voglio dire, questa legge elettorale è orrenda, l'ha prodotta, l'ha inventata Casini in funzione di autoprotezione, non l'ha inventata Berlusconi. Berlusconi ha tratto i frutti, ma l'ha inventata Casini. E che oggi si voglia fare uno sbocco politico, lo dicevo con alcuni amici, prendendo sul serio Casini, non ci porta molto lontano. Io ne dico una pesante, pesante, impossibile ma pesante, utopica. E se ci fosse uno capace di denasteria, si potrebbe fare. La sinistra, faccia la sinistra. Se tu metti insieme il PD, Vendola e Di Pietro, decapiti i capi e ti prendi i numeri, tu hai i numeri per vincere.
Con l'opposizione?
Senza inseguire Casini, roba dell'altro mondo. Mi verrebbe come Totò prendermi a sberle dinanzi allo specchio al mattino. Ma c'è l'atrofia del ceto politico. Fate la sinistra, vi accordate dopo. Anche se poi io sospetto che nel momento in cui la sinistra facesse questo, Casini immediatamente si allearebbe con l'altro. L'80% succederebbe questo. E quindi saremmo al punto di prima. Quindi noi paghiamo un deficit antico di democrazia, un costo pesante, pesante, pesante. E allora si va avanti la brava gente per alleanze trasversali. Allora io sono d'accordo con quello che si diceva, c'è nella società qualcosa di positivo, e di generoso, ci sono dei movimenti in questo senso. E poi, diciamo, c'è anche la fortuna da questo punto di vista, ma questa è la globalizzazione, che certe cose che prima non si potevano fare non si possono fare più. L'Europa non c'è, ma quantomeno le compatibilità economiche ci devono essere, perché altrimenti già è spaccata se non ha neanche le compatibilità economiche. E infatti io dico, l'Europa ci costringe a essere virtuosi, quantomeno nel rientro del debito. Poi chi lo paga è un altro paio di maniche. Ma no, chi paga il rientro, e quindi l'aumento delle tasse, come sono distribuiti i pesi. Non a caso Tremonti, quando va all'estero, è l'unico che è un po' ascoltato e con successo, perché gli porta i conti e gli dice rientrano. Poi i pesi sono mal distribuiti, però rispetto all'Europa interessano i saldi, non interessano i pesi. e quindi fa anche buona figura, ragazzo, no? Sa la matematica, l'altro neanche lo guardano, no? O ridono, in questo momento non ridono, sono irritati. Se gli potessero dare calci nel sedere non farebbero con grande tranquillità, perché tende a stimigliare al basso, cioè un premier truffaldino, insomma, all'estero non si sa. L'unico che parla all'estero e lo ascoltano, qualche volta gli danno anche ragione, è Tremonti, che poi è il vero capo del governo. E dico questo perché, se ci pensate bene, in un governo Prodi, il ministro dell'economia non si sarebbe comportato molto diversamente da Tremonti. Perché Tremonti ha fatto i tagli lineari perché era l'unico modo per acquietare le corporazioni. Perché se avesse fatto investimenti precisi, le corporazioni penalizzate sarebbero insorte come grilli, anzi come iene, lo avrebbero distrutto. Taglio lineare. Era come quando io ho fatto il concorso a cattedra, invecchiavo. Allora i miei maestri, anziché puntare sulla qualità, avevano puntato sull'età, come le ragazze al sud. Cioè, se non si sposa la più grande non si può sposare la più piccola. E alla fine c'era il rischio che la più piccola invecchiava e non si poteva sposare più perché ormai allora, non, questo era un elemento per evitare che si scatenasse un conflitto competitivo del merito. Qualcosa di diverso l'avrebbe fatta, sì, senza dubbio, però non qualcosa di eterogeneo. Perché non c'era davvero una diversa logica politica. Allora ha ragione lui quando dice che oggi, alla prova dei fatti, Tremonti nella politica economica si è spostato a sinistra, ma c'era tempo. Aveva cominciato a fare parte liberale, aveva cominciato a fare lo statalista. Cita Colbert. Oltre a Nelio Gavallo, ma pare che quegli articoli glieli scriva Gemiverio Albi. Però detto questo, siamo virtuosi perché c'è un contesto che ci si può cogliere l'occasione da questo, ecco perché questo è importante, perché si comincia per necessità e poi si scoprono comportamenti che non avremmo mai praticato perché non ci venivano in mente. Quindi molte volte le condizioni, no? Quello che io dico, un brodo di cultura che ci permette, ecco, di sviluppare questa originalità morale. E quindi si fanno queste cose, noi siamo qui, è una cosa a perdere? No, è brodo. E poi magari emergerà qualcuno, perché non siamo i soli, ci sono tantissimi centri. Quindi c'è un pulsare della società che non si vede, nel senso che non ha una specifica rappresentanza, ma è un sistema di capillarizzazione per cui alla fine della fiera, nonostante 17 anni Berlusconi, c'è ancora una società che è capace di reazione. Stiamo lì, stiamo sul pezzo. Il discorso poi su Coitiva è abbastanza complicato, ci porterebbe lontano. Lì Coitiva ha avuto un solo merito, non tanto quando ha avallato un certo tipo di intervento, soprattutto nella guerra jugoslava, ma lì c'è stato un errore grave che ha spezzato quell'unità. Quando si è riconosciuto da subito all'inizio alla Croazia e la si è legittimata, lì è stato un affare tra cattolici, un errore di strategia politica proprio di un uomo dell'est, che faceva queste operazioni. è stata profetica la sua posizione contro l'intervento in Iraq, che è in quella direzione lì. È stato l'unico, Wojtyla, l'unico, in modo netto e assoluto, a dire che quell'intervento era un errore. Ed è rimasto isolato, ha contato poco, anche perché siamo in un tempo in cui i papi contano sempre di meno, perché in una dimensione secolarizzata. Forse conterebbero di più se usassero, questo lo dico io, mi hanno invitato al Quartiere dei Gentili. Cioè, che cosa dice lei del Quartiere dei Gentili? Mi hanno fatto l'intervista. Allora io, ricordando le lunghe discussioni che facevo con Sergio Quinzio, cosa deve fare il Quartiere dei Gentili? Non mi interessa la dottrina cristiana, non mi interessa la solidarietà, perché io sono filantropo e probabilmente nella storia del cristianesimo sono molto di più di quanto non sappiano i credenti. Mi interessa il credente, la risurrezione dei morti. Ci credete? La fine del mondo? Ci credete? Come un papa che dica queste cose? Perché se parlo della solidarietà, io sono più solidale di lui. Chiuso.
Nuovissimo.
Tutti i preti di strada, sono tutti assistenti sociali, anche più nobili. Se senti parlare Ciotti, che ci sia un altro mondo non ti viene neanche in mente. Anzi, il primo sentimento che tu nutri non è il giudizio universale, non è il giudizio universale, ma l'antipatia per Berlusconi. Cioè, al giudizio universale si è sostituita l'antipatia per Berlusconi. L'ultimo giorno, non c'è più. Il DSI non lo capiscono. Si spegne, non ci sono più buoni motivi. Poi ogni tanto mi fa questi libri su Gesù che sono delle cose terribili, ma insomma c'è un deficit fortissimo. Ecco, tutto sommato, con Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II c'era una papolatania, era un papa idolatro, però c'era anche un pathos religioso. C'era un pathos religioso, non come Paolo VI, non come Paolo VI, perché Paolo VI è un pontificato drammatico, perché è il pontificato del silenzio di Dio. Dove te ne sei andato? Il finale, quando lui parla del diavolo, non è che fa il mago, le potenze delle tenebre si stanno scatenando, cioè un senso alto del male. Non questa consolazione militante. Il senso grande del male, il senso del peccato, ma nel senso non come complesso di colpa, ma come, e questo deve predicare, no? Da soli non ce la fate. Il cristianesimo non è una questione di buone opere, o perlomeno io sono sollecitato da un cristianesimo paradossale, perché del resto credo di sapere tutto e di farlo anche meglio. Detto questo, l'associazionismo ben venga, no? Ma è equivalente, può essere perfettamente laico, può essere socialista, può essere tutte le forme di filantropismo che nella storia del mondo ci sono state. Cristianesimo caritatevole. Allora, se la Chiesa si appiattisce, bene che vada sul cristianesimo caritatevole, quando non diventa un'agenzia etica dove mi fa passare come cristianesimo il suo concetto di natura, che poi stranamente prende dalla scienza per giocarlo contro la scienza, perché sono schizofrenici. Allora a questo punto che motivo c'è? Lo scandalo della croce. Che cosa dicono a Pasqua adesso? Che dicono? Che dicono? E questa è sulla rilevanza della cultura.
Risposta.